Buongiorno e benvenuti. Abbiamo insieme il desiderio di condividere ancora dalla parola del Signore questo argomento che ci tocca tutti da vicino, che è la preghiera. L'abbiamo visto in diversi appuntamenti, anche ultimamente, che Dio risponde alle preghiere e desidera incoraggiare la fede attraverso le sue risposte, ma allo stesso tempo che Dio risponde di no a certe preghiere, o quando il cuore di colui che prega vive delle condizioni particolari. Allora facciamo un breve riassunto degli ultimi episodi, come si dice quando vedi una serie televisiva. E così vediamo insieme oggi altri motivi per cui Dio risponde di no alle preghiere di un suo figlio. Sono sempre legati alle condizioni del cuore del credente, e condizioni del cuore che spesso poi determinano anche i comportamenti, le scelte, gli atteggiamenti. Facendo un breve riepilogo, abbiamo visto attraverso l'esempio dell'Apostolo Paolo e di Abacuc che Dio risponde di no, ma che il credente, che ha un cuore consacrato al Signore, anche in quelle situazioni ha qualcosa da imparare. Ricordate, Paolo non aveva un cuore lontano dal Signore, assolutamente. Anche Abacuc, un profeta dell'Antico Testamento, amava il Signore. Eppure Dio risponde di no alle loro richieste. Per quanto riguarda Abacuc, questo profeta doveva imparare che Dio è degno di lode sempre, anche quando risponde di no, perché ha un piano sovrano molto più grande di quello che lui poteva comprendere, e la lezione più importante che lui impara è che il giusto vive per fede, vivrà per fede e vive oggi per fede. Paolo invece ci dice che lui ha bisogno di imparare ad essere umile, e quindi questa richiesta che una spina nella carne gli fosse tolta non viene esaudita, ma anche che doveva imparare che la grazia di Dio sarebbe stata sufficiente nella sua vita e nella vita della Chiesa, delle varie chiese che aveva fondato e per le quali era preoccupato. Poi Dio a volte risponde no per alcune condizioni del cuore. Della lettera di Giacomo abbiamo visto domenica scorsa, vi ricordate? Che quando un credente prega con poca fede, con un cuore dubbioso, che effettivamente Dio potrà rispondere, beh, Dio non risponde, non esaudisce. Quando un credente ha un cuore diviso, e quindi quello che sta chiedendo non lo sta chiedendo per la gloria del Signore, ma piuttosto per la propria gloria personale o per spendere nei propri piaceri, quando è diviso fra Dio e il mondo e chiede qualcosa, beh, Dio risponde di no, non esaudisce. E guardate, non lo fa perché è più facile per lui, così si affatica di meno, lo fa perché vuole bene. Lo fa perché vuole che i suoi figli imparino. E poi sappiamo anche dall'ultimo punto che un cuore orgoglioso troverà un Dio che resiste, no? Dio resiste ai superbi, ma fa grazia agli umili. E allora oggi attraverso altri passi della Bibbia, non è soltanto una lettera come abbiamo visto domenica scorsa, sarà un po' più panoramico, iniziamo a vedere altre condizioni del cuore. E questa è la prima. La prima è la più ricca, diciamo, di questo schema, di questo messaggio. Se pensi che Dio debba rispondere alle tue richieste di preghiera quando tu hai un cuore indurito per diversi motivi, ti stai sbagliando. Abbiamo diversi esempi nella Bibbia dove Dio non esaudisce le richieste di suoi figli, dei credenti, che hanno un cuore indurito. E allora iniziamo a capire, indurito da cosa? Che vuol dire? Vedete l'immagine di questo cuore che piano piano viene circondato dalla pietra, un cuore indurito. Beh, un esempio ce l'abbiamo nel Salmo 66. È un cuore indurito dal male. Il Salmo 66 è un canto di lode che ringrazia il Signore per le benedizioni dopo la prova. E il salmista inizialmente invita tutta l'assemblea a lodare il Signore. Infatti così inizia: fate acclamazione a Dio, voi tutti abitanti della terra. E nella prima parte è un continuo invito a lodare il Signore in una forma collettiva, insieme. Nella seconda parte, dal versetto 13, il salmista entra poi in gioco individualmente, cioè inizia a dire: io in prima persona voglio lodare il Signore. E così al versetto 13 dice: io entrerò nella tua casa con sacrifici e olocausti. E al versetto 14 dice: io adempirò le promesse che le mie labbra hanno pronunciato. Io ti offrirò degli olocausti, versetto 15. Io vi racconterò quello che Dio ha fatto per l'anima mia, versetto 16. Io lo invocai con la mia bocca e la mia lingua lo glorificò, versetto 17. E poi veniamo alla parte conclusiva. Cosa dice alla fine di questo salmo? Ma se nel mio cuore avessi tramato del male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Ma Dio ha ascoltato ed è stato attento alla voce della mia preghiera. Benedetto sia Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia. Perché? Perché nel mio cuore non ho tramato del male. Perché quando nel cuore un credente trama del male, sta assolutamente mancando di amore, che è quello che Dio ha sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo e che Dio ci chiama ad esercitare verso di Lui e verso il prossimo. E lo state vedendo voi donne nel gruppo Non Solo Caffè in particolare, come in 1 Corinzi 13, l'amore non addebita il male. E tutti voi, se leggete che cos'è l'amore in 1 Corinzi 13, vi rendete conto che l'amore non fa del male, non lo pensa il male. E il salmista dice: Dio mi ha risposto perché io non avevo un cuore indurito nemmeno dal pensiero del male. Ed è interessante che dice: così mi ha risposto, no? Ma attenzione, non mi ha risposto perché ero bravo, mi ha risposto e non mi ha negato la sua grazia. Perché anche quando Dio esaudisce una preghiera fatta da un cuore ben disposto, non dimentichiamoci che è sempre una grazia che il Signore fa a noi peccatori. Un cuore che non trama il male, un cuore puro, un cuore che ha una buona coscienza. Questo è il primo esempio che vediamo oggi di indurimento. Un cuore non deve essere indurito dal male. Conoscete Giona? Sì. Qual era il suo problema? Anche lui ha avuto un cuore indurito. All'inizio Dio gli ha chiesto di andare a predicare al popolo più crudele che poteva esserci in quel periodo, nemico di Israele. E doveva predicare un ravvedimento. Ravvedetevi, queste erano le parole di Dio verso gli abitanti di Ninive, altrimenti vi distruggerò. E Giona, che era un profeta di Israele e che odiava i niniviti e che voleva vederli distrutti, cosa fa? Prende la nave e va dalla parte opposta. E così inizialmente questo cuore era indurito dal non capire la misericordia di Dio, dal pensare che la sua opinione rispetto a quella di Dio era migliore. Quando capisce che ha sbagliato, c'è l'episodio, no, della tempesta, finisce in mare, viene inghiottito da un grande pesce, viene risputato sulla sabbia, sulla terraferma, capisce che ha sbagliato, va a Ninive con grande coraggio, predica a tutta la popolazione: ravvedetevi o Dio vi distruggerà, smettete di fare il male, convertitevi al Signore. Cosa succede? Tutta la popolazione si ravvede, a cominciare dal re. E quindi come reagisce Giona? Non è contento.
è irritato, è deluso e rimane fuori dalla città e inizia a parlare con Dio e dice: Signore, ma io lo sapevo, per quello non volevo venire. Lo sapevo che tu sei misericordioso e sei pietoso e di grande bontà. E così al capitolo 4, versetto 3, arriva a dire, con un cuore così deluso, irritato: riprenditi la mia vita, poiché per me val meglio morire che vivere. In effetti, non si era mai sentito in Israele che un profeta di Dio avesse fatto del bene a un popolo nemico di Israele. E gli sembrava di aver fallito su tutti i fronti, e non capiva. E così il Signore là fuori, mentre è irritato e deluso, gli fa crescere una pianta di ricino per proteggerlo dal sole, per fargli ombra. Miracolosamente cresce. Ma poi manda un tarlo che in breve la fa seccare. E Giona di nuovo si irrita col Signore, deluso. E il Signore allora gli ripete quello che gli aveva già detto la prima volta: ma fai bene a irritarti così? Quello che Giona non aveva capito e per cui era deluso è che Dio era un Dio che voleva fare misericordia. E quindi non era giusto quello che pensava lui. La sua delusione nasceva da mettere la sua idea davanti a quella di Dio. La sua irritazione nasceva dal fatto che il suo cuore era indurito. Quando rimani deluso dalle tue circostanze, succede. Mica tutte le cose vanno sempre come voglio io, succede. Quando immagino rimani deluso anche da te stesso, quante volte rimango deluso da me stesso? Dobbiamo fare quello che Giona avrebbe dovuto fare, per il quale il Signore gli stava parlando. Cioè dobbiamo imparare ad avere misericordia anche verso noi stessi e smettere di essere così intransigenti. A volte questa parola, che è giusta, cioè dobbiamo essere intransigenti nel senso che non dobbiamo permettere il peccato nella nostra vita, deve essere sempre accompagnata dalla misericordia che Dio ha verso il peccatore e dal capire che Dio agisce molte volte in modo diverso da quello che pensiamo noi. E non dobbiamo rimanere delusi, non dobbiamo irritarci, altrimenti il cuore è un cuore indurito. Un altro esempio che troviamo di indurimento è la rabbia. Nel Vangelo di Luca, capitolo 9, Gesù stava tornando con i suoi discepoli per la terza volta a Gerusalemme. Sapete che solitamente Gesù viveva nella Galilea, girava in tutta la Palestina, però soprattutto viveva nella Galilea e andava poi a Gerusalemme quando c'erano le feste religiose importanti. In Luca 9 viene descritto il terzo viaggio di Gesù verso Gerusalemme quando è Pasqua, e sappiamo che questa sarà l'ultima Pasqua di Gesù, visto che poi ci sarà il suo sacrificio sulla croce. E per passare dalla Galilea a Gerusalemme, Gesù con i suoi discepoli passavano per la regione della Samaria, cosa che solitamente i giudei non facevano, perché consideravano i samaritani un popolo impuro. Questo era per motivi storici e religiosi, c'era una grande inimicizia fra i giudei e i samaritani. E allora quando passano attraverso la Samaria, Luca capitolo 9 versetto 53, Gesù mandò avanti dei messaggeri, qualcuno dei suoi discepoli, per cercare un alloggio, e così entrarono in un villaggio. E i samaritani cosa fecero? Non li ricevettero, li mandarono via, perché sapevano che erano diretti a Gerusalemme, quindi erano degli uomini religiosi della religione dei giudei. Veduto ciò, i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, sapete, Gesù stava sempre con tutti i discepoli, ma in modo particolare si appartava con Giacomo, Giovanni e Pietro. Giacomo e Giovanni, quindi quelli più spirituali, potremmo pensare, quelli più maturi, quelli un po' più riconosciuti dagli altri come leader. Giacomo e Giovanni gli dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scende dal cielo e li consumi? Cioè, Signore, è possibile che fulmina lì all'istante? Ma Gesù si voltò verso di loro e li sgridò. La richiesta di questa condanna da parte dei discepoli era dettata da rabbia. Ed era assolutamente, ovviamente, priva di misericordia. Ti è mai capitato di essere arrabbiato? E magari hai chiesto: Signore, fulminalo a questo qua, non lo sopporto più. Beh, se Dio non ti ha risposto è per questo motivo. Perché Dio non risponde, anzi sgrida un cuore che lo implora, motivato dalla rabbia. Il Signore anzi dice di non rendere a nessuno male per male. Ce lo fa sapere attraverso l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, nel capitolo 12. E dice che per quanto dipende da noi dobbiamo vivere in pace con tutti. E dice che non dobbiamo fare le nostre vendette, ma lasciare posto a chi?
A Dio.
A Lui che fa le vendette senza rabbia, a Lui che esercita un giudizio senza rabbia. E anzi dice: se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se il tuo nemico ha sete, dagli da bere, perché così facendo radunerai dei carboni accesi sul suo capo. E abbiamo già detto altre volte che questa è un'espressione che indica umiliazione, e anche lo spingerai a riflettere, oltre a farlo sentire umiliato da come tu stai reagendo al suo male. Lo spingerai a riflettere con quale amore tu stai reagendo al suo male. E infatti dice: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. E poi c'è un altro tipo di indurimento. Ne parla Primo Pietro e ne parla in modo specifico ai mariti. Però può essere una buona lezione anche per chi non è sposato. Anche voi, scrive Prima Pietro, capitolo 3, versetto 7, anche voi mariti, dopo aver parlato alle mogli, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna come un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Perché queste preghiere dovrebbero essere impedite? Perché ad un marito che prega per una moglie Dio dovrebbe dire di no? Beh, dobbiamo leggere innanzitutto questi versetti alla luce di tutto il capitolo 3. Quando al versetto 7 dice: anche voi mariti, questo anche ci rimanda a quello che ha detto prima alle mogli. Cosa aveva detto prima Pietro alle mogli? Gli aveva detto che dovevano amare i loro mariti come se fossero il Signore, e che se il marito non fosse stato credente, il Signore avrebbe usato questo amore per conquistare il cuore del coniuge non credente, e che quindi il loro adornamento non doveva essere fatto da oro, argento, anelli, pietre preziose, collane. Il loro ornamento doveva essere, versetto 4, quello che è intimo e nascosto nel cuore: la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico. Tutti i mariti vorrebbero una moglie così. E allora dice: se questo era il comando per le mogli, può succedere che anche i mariti credenti possano avere una moglie non credente. E quindi posso immaginare che il marito preghi per la salvezza della moglie. E allora Pietro dice: anche voi mariti, se volete conquistare vostra moglie al Signore, vivete insieme a loro con il riguardo dovuto alla donna come un vaso più delicato. Perché non è soltanto dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista emotivo che Dio ci ha creati diversi. E una donna che è molto più sensibile di un uomo, generalmente, è anche molto più facile che sia ferita dal punto di vista emotivo. E il marito deve prendersi cura di questo aspetto. Non soltanto deve andare a lavorare per dar da mangiare. Non è solo la parte fisica, è anche la parte emotiva. E soprattutto deve essere l'esempio di Cristo nella sua casa. E allora dice, se volete conquistarla a Cristo, dovete prendervi cura di loro. Dovete onorarle. Immaginiamo che un marito non lo faccia. Immaginiamo che un marito sia indifferente, che sia egoista, che pensi a se stesso per prima e alla moglie ogni tanto, nei ritagli di tempo. Succede? Sì. Succede anche ai credenti? Sì. E allora, scrive Pietro, un marito così può pregare quanto vuole per la salvezza della moglie, ma le sue preghiere saranno impedite, soprattutto e innanzitutto dal suo comportamento e dal suo esempio. L'impedimento di queste preghiere che non raggiungono Dio non è perché Dio sta là e dice a me non mi interessa niente della salvezza di tua moglie, piuttosto sono legate al suo fallimento di essere l'esempio di Cristo per la sua famiglia e per la sua moglie, e ha un cuore indurito, forse indurito dall'indifferenza, forse indurito dall'egoismo. Fa fatica a sottomettere la sua volontà a quella di Dio e a mettere le priorità di Dio davanti alle proprie. Questi indurimenti possono riguardare tutti i credenti, nessuno escluso. La scrittura anzi dice che quelli che si sentono più spirituali devono fare molta attenzione, a causa del peccato che così facilmente ci avvolge, a non cadere. Paolo scrive ai Corinzi che si sentivano tanto spirituali e gli dice: chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere, perché una confidenza eccessiva in Dio, una confidenza eccessiva con la Bibbia, con la scrittura, può anche portare a sottovalutare la santità di Dio e la nostra natura peccaminosa. Quindi riguardano ciascuno di noi, nessuno escluso. Un cuore indurito che prega al Padre non troverà una risposta positiva. E poi abbiamo anche un altro atteggiamento che riguarda i credenti. Un cuore ipocrita. Anche qui dobbiamo vedere alcuni passi, uno dall'Antico Testamento e uno dal Nuovo. Dio sta parlando attraverso il profeta Malachia, al capitolo 1, sta parlando al suo popolo. E sapete, il popolo di Dio era un popolo che per tanti secoli era stato ribelle. Ma nonostante questo Dio continuava a conservare un residuo fedele a Lui e nonostante questo il popolo comunque manifestava la sua religiosità, cioè cercava Dio, sapeva chi era Dio, lo sapeva dagli eventi storici che c'erano stati, sin dai tempi di Abramo, quando Dio aveva formato questo popolo di Israele. E così Dio al capitolo 1 del libro di Malachia rimprovera questo popolo che continua a cercarlo ma con un cuore ipocrita che è lontano da lui, e gli dice, capitolo 1 versetto 6: un figlio onora suo padre e un servo il suo padrone, se dunque io sono padre, ma dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono padrone, dov'è il timore che mi è dovuto? Il Signore degli eserciti parla a voi, o sacerdoti. Non sta parlando al primo trovato fuori la porta della città che non conosce Dio. Sta parlando ai sacerdoti. A voi che disprezzate il mio nome. Ma voi dite, In che modo abbiamo disprezzato il tuo nome? Non mi sembra, siamo a posto. Voi offrite sul mio altare, quindi un sacerdote ogni giorno offriva sull'altare qualcosa che pensava che lo metteva a posto con Dio. Ma Dio gli dice, voi offrite sul mio altare cibo contaminato. Ma dite, in che modo ti abbiamo contaminato? L'avete fatto dicendo, la tavola del Signore è spregevole. C'è questo altare dove io offro il sacrificio? In realtà lo disprezzo. Perché? Quando offrite in sacrificio una bestia cieca, versetto 8, non è forse male? Cioè, non state trasgredendo quello che vi ho detto? Quando ne offrite una zoppa o malata, non è forse male? Presentala dunque al tuo governatore. Perché a Dio la presenti pensando che va tutto bene? E al tuo governatore non la presenti sapendo che non l'accetta? Te ne sarà egli grato? Ti accoglierà forse con favore? Ora, versetto 9, implorate pure il favore di Dio perché egli abbia pietà di noi. Ovviamente lo sta facendo in un modo molto severo Dio, questo rimprovero. Implorate pure perché abbia pietà di noi. È con le vostre mani che avete fatto questo. Ed egli dovrebbe aver riguardo alla persona di qualcuno di voi? Perché offrivano un sacrificio contaminato? Perché l'agnello quello buono, che non era zoppo, se lo volevano tenere per sé. Quello cieco, quello zoppo non valeva niente. E così si sentivano a posto con la loro religiosità esteriore, senza sapere una cosa fondamentale, senza riconoscere una cosa fondamentale, che Dio guarda al cuore, non guarda all'apparenza. E che perciò Dio conosce molto bene le nostre maschere, la nostra ipocrisia. Questo è l'esempio che troviamo in Malachia. Una falsa religiosità. E anche chi ha creduto a Dio nella sua vita rischia di correre questo pericolo, di entrare in un'abitudine religiosa, di accostarsi a Dio con tanta superficialità e di avere un cuore veramente lontano da Lui. È quello che dice anche Gesù in Matteo capitolo 5, è all'interno del sermone sul monte che Gesù vuol far capire ai suoi discepoli quale deve essere una vera relazione con lui. Per farlo capire, in tutto il sermone sul monte Gesù usa spesso l'espressione «Voi avete udito, ma io vi dico». Perché? Perché nel corso dei secoli le autorità religiose di Israele avevano aggiunto o interpretato alla parola di Dio altre cose, o interpretato la parola di Dio in modo sbagliato. L'insegnamento principale che Gesù vuole dare attraverso il sermone sul monte è come deve vivere un figlio di Dio, cittadino del regno dei cieli, qui sulla terra. E se vuole vivere davvero come tale, come figlio di Dio, deve fare attenzione a che cosa? Non al suo comportamento esteriore, ma al suo cuore. Ed è per questo che Gesù, al capitolo 5, versetti 23 e 24, dice questa cosa. Se dunque stai per offrire la tua offerta sull'altare, che cos'era questa offerta? Era un modo che aveva il credente giudeo di avvicinarsi a Dio nel Tempio, o per ringraziare il Signore, o per chiedere un perdono per i suoi peccati. Se dunque ti vuoi avvicinare a Dio, vuoi elevare la tua voce a Dio, vuoi che Dio ti ascolti, però poi là sull'altare ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, allora lascia perdere la tua offerta, lasciala lì, davanti all'altare, e prima vai a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni ad offrire la tua offerta. Perché? Questo credente avrebbe dovuto avere qualcosa, avrebbe avuto un fratello che aveva qualcosa contro di lui. Così gli dice: se ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, per quale motivo? Beh, perché al versetto 23 dice: dunque, basta che andiamo qualche versetto sopra, lo leggiamo, perché il fratello in questione che sta andando all'altare ad offrire l'offerta ha odiato il fratello. In che modo? Gesù gli dice che l'ha ucciso. Come l'ha ucciso? Sì, l'ha ucciso con le sue parole. Voi avete udito che fu detto agli antichi: non uccidere. Versetto 21. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Lo stesso reato. E chi avrà detto a suo fratello raca? Che vuol dire letteralmente testa vuota, che viene anche tradotto come pazzo, cioè uno che non riesce a ragionare. Sarà sottoposto al sinedro. Chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla gehenna del fuoco. Allora Gesù sta dicendo: se tu hai avuto questo comportamento, hai avuto queste parole dettate da questo odio, da questo rancore, allora davanti a Dio sei come un omicida e hai bisogno di chiedere perdono. Non ti puoi avvicinare a Dio così, facendo finta di niente, perché tanto è colpa sua che ha una testa vuota, o che si è comportato male, o che non capisce le cose che gli dico. Non è così. E il Signore vuole che noi capiamo bene, quando ci avviciniamo a Lui, che non è possibile che viviamo nel peccato e però chiediamo, preghiamo, ringraziamo, adoriamo, come se nulla fosse. Lascia lì la tua offerta, lascia lì la tua richiesta di preghiera, lascia stare, prima va e fa quello che devi fare per il perdono. Ovviamente, essendoci una relazione interrotta, rovinata con un fratello, devi chiedere perdono al fratello e poi puoi tornare a Dio a chiedere perdono a Dio. E un altro esempio molto simile ce l'abbiamo anche in Luca al capitolo 9, forse è Luca 12, però non 9. Sì, Luca 12, non tenete conto del numeretto qua dietro, sulla slide, Luca 12, versetti da 1 a 3. È Gesù che spesso insegna questo, a proprio alle persone religiose del suo tempo. Gli dice: fate attenzione a non imitare gli altri religiosi che sono ipocriti. Gesù cominciò a dire prima di tutto ai suoi discepoli, Luca capitolo 12 versetto 1, guardatevi dal lievito dei farisei che è ipocrisia. E poi gli dice una cosa importante che deve essere lo stimolo principale per non essere ipocriti, il motivo più importante, la motivazione più forte per non essere ipocriti. Versetto 2, non c'è niente di nascosto che non sarà svelato, niente, né di segreto che non sarà conosciuto, niente. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quel che avete detto all'orecchio, nelle stanze interne, sarà proclamato sui tetti. Una persona ipocrita, una persona che ha smarrito il timore di Dio e non si rende conto di questo. Non mi rendo conto del fatto che invece Dio conosce tutto e svelerà ogni cosa. Come posso risolvere questa cosa? Chiedo perdono. Il perdono di Dio cancella la trasgressione. Ciò che è perdonato non viene più ritirato fuori, non sarà annunciato sui tetti. È perdonato. Questa è l'arma che Dio vuole che usiamo per combattere l'ipocrisia. Il timore e la richiesta di perdono quando invece sbagliamo. Chiaramente, se invece perseveriamo in questo atteggiamento ipocrita, arriviamo all'ultimo punto, di un cuore che diventa disubbidiente. È un cuore che piano piano si chiude. Questo non si sta aprendo, questa porta. Si sta chiudendo. Si era aperta quando ha accettato Cristo. E poi attraverso diversi motivi, indurimenti, ipocrisia, inizia a essere disubbidiente, a chiudersi. Nel libro dei Proverbi, Dio parla spesso al figlio. Anche giovane nell'età, in modo che possa essere saggio e possa evitare le conseguenze del peccato nella sua vita. E gli dice spesso: ascoltami, seguimi, sii ubbidiente. Eppure spesso ci rendiamo conto che gli uomini, quelli che dovrebbero conoscere Dio, che dovrebbero avere una relazione con Lui, restano indifferenti. Restano indifferenti. E così il Signore in Proverbi 1, per esempio, al versetto 24, sono versetti che credo che avete ancora freschi nella memoria, visto che li stiamo studiando nelle case in mezzo alla settimana. Il Signore reagisce a questa indifferenza e a questa disubbidienza. In che modo? Così dice: poiché quando ho chiamato avete rifiutato di ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere. Qui Dio giudica, giudica. Anch'io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso. Quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso l'afflizione e l'angoscia. Allora mi chiameranno, quando le cose vanno bene fai come ti pare e Dio non ti interessa, di Dio non ti interessa nulla, ma quando poi le cose vanno male e paghi le conseguenze delle tue scelte fatte indifferente a Dio, allora mi chiameranno, ma io non risponderò. E questo è il giudizio più severo che Dio può dare. Perché non risponde? Perché il tuo cuore si è chiuso. E si è chiuso a causa di disubbidienze alla sua volontà e alla sua parola. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. Qui non si tratta di un Dio poco misericordioso. Sappiamo che lo stesso Dio ha detto: io sono lì alla porta e busso sul tuo cuore, apri. Ma quando un figlio di Dio, che ha già aperto il suo cuore al Signore, e poi decide di essere duro con Dio, indifferente a Dio, e di chiudere quella porta del cuore, poi fa delle scelte, e quelle scelte portano delle conseguenze. Dio non può dirti che questo. Ora paga le conseguenze del tuo comportamento peccaminoso. Anche in Isaia leggiamo una cosa molto simile. Al capitolo 1 il Signore dice al suo popolo: per favore, smettete di portare questi sacrifici. Smettete di accendere questo incenso nel Tempio. Smettete di far bruciare la carne come se l'odore che sale verso di me fosse davvero un odore soave. Smettete di rispettare questi sabati o queste lune piene e queste riunioni in cui pensate di adorarmi. Perché io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. E l'iniquità è la disubbidienza. Versetto 15 del capitolo 1 dice: quando voi stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi, anche quando moltiplicate le preghiere, io non ascolto. E qui davvero diventa difficile anche riuscire a capire questa persona che sta cercando Dio, che vuole andare al Tempio, che vuole adorare Dio, ma che è così disubbidiente. Ma davvero è un figlio di Dio? Dio lo giudica dicendo non ascolto, come tante volte leggiamo nelle scritture, Dio fa con i non credenti, che non ascolta. E noi non possiamo giudicare il cuore. Noi possiamo però soltanto dire facciamo attenzione a non ingannare noi stessi, perché la fede persevera nell'ubbidienza. Se hai avuto fede in Cristo come tuo Salvatore, ci hai creduto? Che è morto sulla croce per pagare il tuo peccato? Che è risorto per darti la sua giustizia, la vita eterna? Ci hai creduto? Allora, oltre che Salvatore, Gesù Cristo è il Signore. E quindi si dovrebbe vedere nella tua vita il desiderio di servire e ubbidire il Signore, Gesù. Ci sono molti cristiani solo nominali. E non parlo della nostra chiesa locale, parlo del mondo, parlo della nazione Italia, parlo di Roma. Dobbiamo ammettere che è facile conoscere Dio, aver sentito parlare di Lui, ma poi fare di testa propria. Al punto che se tu osservi questa persona dall'esterno non sai più cosa dire realmente, ma è una persona che ha creduto davvero a Cristo oppure no. Se è vero che Dio offre misericordia a chi la chiede, da questi esempi abbiamo visto che Dio è anche un Dio che giudica e che offre rimproveri a quei figli che hanno bisogno di essere corretti. E sapete, il giudizio più duro di Dio non è tanto il rimprovero che Lui fa. Il giudizio più duro che Dio fa è quando rimane in silenzio. Perché poi quando ti presenterai davanti a Lui, se davvero non hai un cuore redento dal sangue di Gesù, dovrà respingerti per l'eternità. Perciò anche in questo caso, come abbiamo visto l'altra volta, Dio non ha desiderio di rispondere di no alle preghiere dei Suoi figli, ma quando Dio risponde di no è sempre un esame per noi, importante, per capire com'è la condizione del nostro cuore. E oggi abbiamo visto attraverso diversi brani come è importante che evitiamo che il nostro cuore sia indurito, o sia ipocrita, o addirittura diventi disubbidiente. Preghiamo. Padre, Tu solo conosci bene il nostro cuore, il cuore di quanti hanno ascoltato stamattina la Tua parola. Non possiamo che chiedere a Te di trasformare questi cuori, per chi ancora è nelle tenebre, di trasformarlo da un cuore di pietra a un cuore di carne, che possa ravvedersi e ricevere lo Spirito Santo, per essere davvero non più sotto il Tuo giudizio, ma essere cittadino del Regno dei Cieli e figlio Tuo. E Tu, Signore, conosci anche il cuore mio, il cuore dei fratelli e delle sorelle che sono qui stamattina. Se questo cuore morbido che Tu hai trasformato si sta rivestendo di nuovo di una corazza dura a causa del peccato che si manifesta in tanti modi, preghiamo, Signore, che ciascuno di noi possa esaminarsi alla luce della Tua parola. Preghiamo che possiamo rimettere la nostra volontà ai Tuoi piedi, sapendo che è la Tua volontà quella che deve essere fatta. Preghiamo che ci aiuti ad avere gli occhi che Tu hai per giudicare le priorità della nostra vita. per comprendere quello che tu vuoi fare nella tua grazia, nella tua misericordia, nella nostra vita, attraverso di noi, attraverso questa chiesa locale. E preghiamo che attraverso di noi la luce di Cristo, il profumo di Cristo possa arrivare ad altri che ne hanno così bisogno, che sono ancora nelle tenebre. Fa che impariamo a pregare, Signore, nel nome di Gesù. Amen.